Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Rasputin. L'angelo dell'Apocalisse è una biografia storica pubblicata da PM nel 2024, nella quale Nikolaj Lilin affronta una delle figure più deformate dalla leggenda nella storia della Russia imperiale, Grigorij Rasputin. Il libro non si presenta come una semplice cronaca delle presunte stravaganze del mistico siberiano, ma come un tentativo di collocarlo nel suo ambiente sociale, religioso e politico. Lilin segue l'ascesa di un contadino semi-analfabeta, capace di ottenere ascolto, presso la famiglia Romanov, interrogando il suo carisma, le sue capacità persuasive e la costruzione pubblica della sua fama. Parallelamente, la biografia diventa un ritratto della Russia pre-rivoluzionaria, un impero vasto, diseguale e attraversato da tensioni che avrebbero condotto alla rivoluzione bolscevica. L'autore dichiara di confrontarsi con una letteratura enorme e spesso contraddittoria, distinguendo, per quanto possibile, documenti storici, testimonianze interessate e invenzioni posteriori. Ne risulta un saggio divulgativo, orientato più alla comprensione dell'enigma Rasputin, che ha una sua definitiva soluzione. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, separare l'uomo Rasputin dalla leggenda sedimentata nel tempo. Il nucleo dichiarato del libro è la difficoltà di parlare di Rasputin senza ripetere automaticamente il repertorio di scandali, poteri occulti e aneddoti sensazionalistici che ne ha fissato l'immagine popolare. Lilin affronta un personaggio sul quale realtà e finzione si sono intrecciate già durante la vita e con maggiore intensità dopo la morte. L'interesse dell'operazione non consiste quindi nell'offrire una rivelazione risolutiva, bensì nel rendere visibile il problema delle fonti che racconta Rasputin, da quale posizione e con quale interesse. Il volume, secondo la presentazione editoriale e le recensioni disponibili, dedica attenzione alla credibilità spesso incerta delle testimonianze. Questo approccio è essenziale, perché l'eccezionalità attribuita al protagonista è parte stessa dell'oggetto da studiare. Rasputin fu percepito come guaritore, seduttore, profeta, impostore e manipolatore. Tali etichette dicono qualcosa tanto delle sue condotte quanto delle paure e delle aspettative di chi le formulava. La demistificazione, qui, non equivale a ridurre il protagonista a una figura insignificante. Significa invece chiedere come un uomo dalle origini rurali abbia potuto acquisire un'autorità simbolica così ampia. Il lettore è così invitato a sostituire il fascino della spiegazione unica con una valutazione più prudente dei materiali storici e delle successive mitizzazioni. Secondo, le origini siberiane e il peso del contesto sociale nella sua ascesa. Lilin non isola Rasputin dalla società da cui proviene. Le informazioni disponibili sul libro indicano che la ricostruzione include la famiglia d'origine, la realtà della località in cui visse per gran parte della sua esistenza e i rapporti con ambienti religiosi ortodossi. Questa scelta sposta l'attenzione dall'immagine stereotipata del santone verso le condizioni che rendevano credibile, o almeno ascoltabile, una figura come la sua. Nella Russia rurale di fine Ottocento e inizio Novecento, religiosità popolare, pellegrinaggi, autorità informali e ricerca di guarigione non erano elementi marginali né automaticamente assimilabili alla frode. Il libro sembra usare tale cornice per spiegare come il carisma di Rasputin potesse essere recepito senza assumere come dati i racconti più spettacolari sulle sue capacità. L'origine contadina e la scarsa istruzione formale non sono dunque solo dettagli biografici pittoreschi, evidenziano la distanza sociale che egli riuscì a colmare entrando in contatto con elite e corte. Proprio questa mobilità rende la sua vicenda politicamente e culturalmente rilevante. L'ascesa di Rasputin mette in discussione l'idea di una rigida separazione tra popolo, chiesa e potere aristocratico, mostrando quanto l'impero fosse permeabile a reti personali, reputazione e mediazioni non istituzionali. La biografia ricava così dal caso individuale una chiave per osservare una società diseguale e instabile. Terzo, il rapporto con i Romanov come problema di fiducia privata e potere pubblico. Una domanda centrale del volume è come Rasputin sia divenuto una persona di fiducia dello zar Nicola II e soprattutto della zarina Alexandra. La rilevanza di questo rapporto non dipende soltanto dalla vicinanza fisica alla dinastia, ma dalla trasformazione di una relazione privata in una questione pubblica. Quando un consigliere privo di incarico ufficiale appare influente sulle decisioni della corte, diventa inevitabilmente bersaglio di sospetti, ostilità e propaganda. Lilin descrive Rasputin come una personalità dalle molte facce, mistico, guaritore, stratega, seduttore e arrampicatore sociale, senza che queste definizioni debbano essere intese come verdetti semplici. Il punto analitico è che la sua influenza si fondava su una fiducia personale, non su una legittimazione trasparente o istituzionale. Ciò rendeva difficile distinguere i fatti dalle dicerie e rendeva ogni sua presenza politicamente esplosiva. Il libro permette quindi di leggere la corte non come un blocco compatto e onnipotente, ma come un ambiente vulnerabile, attraversato da ansie familiari, rivalità e bisogno di consiglieri capaci di offrire consolazione o certezze. Rasputin assume valore storico proprio perché diventa il punto in cui fragilità intime della famiglia imperiale e crisi di credibilità dell'autocrazia si incontrano. La sua notorietà rivela quanto la reputazione del potere dipendesse anche da percezioni, voci e simboli. Quarto, religione popolare. Guarigione e carisma, oltre l'alternativa tra fede e inganno. Il libro presenta Rasputin come un uomo associato alla guarigione e alla visione profetica, ma non tratta tali attribuzioni come prove automatiche di soprannaturalità. La questione più utile che ne emerge riguarda il funzionamento del carisma. Una persona può esercitare un'influenza concreta anche quando le spiegazioni offerte dai suoi ammiratori o detrattori restano discutibili. Lilin ricostruisce infatti i contatti di Rasputin con il mondo religioso ortodosso e con una cultura popolare in cui devozione, sofferenza fisica e attesa di segni straordinari potevano sovrapporsi. Considerare questo orizzonte evita due errori opposti. Il primo è accettare senza esame ogni leggenda. Il secondo è liquidare come semplice ingenuità le persone che gli attribuivano qualità eccezionali. La persuasione di Rasputin va letta anche come capacità di parlare a bisogni reali, paura, malattia, insicurezza e desiderio di protezione. La sua fama, pertanto, non deriva soltanto da eventuali artifici personali, ma dalla disponibilità di un pubblico a riconoscere autorevolezza in forme non accademiche e non burocratiche. In questa prospettiva, il volume invita a interrogare le dinamiche con cui una reputazione spirituale viene costruita e mantenuta. Il caso Rasputin mostra che il confine tra fede sincera, suggestione, abilità relazionale e calcolo opportunistico raramente è netto, specialmente quando le testimonianze sono prodotte in un clima di conflitto politico. Infine, la biografia di Rasputin come ritratto dell'impero alla vigilia della rivoluzione. L'ultimo e più ampio scenario del saggio è la Russia dei primi anni del Novecento, descritta dall'editore come un paese immenso, in larga misura arretrato, guidato da una dinastia destinata a essere travolta dai moti rivoluzionari. In questo quadro, Rasputin non è proposto come causa unica del crollo romanoviano, semplificazione che la storiografia seria non sostiene. La sua vicenda è piuttosto un osservatorio sulla decadenza di un sistema già sottoposto a enormi pressioni sociali, politiche e reputazionali. Il fatto che un personaggio così controverso potesse essere percepito come vicino al vertice dell'impero alimentava l'idea di una corte disorientata e incapace di governare con autorevolezza. Ma Lilin sembra interessato anche al contrasto fra l'immagine di una dinastia colta e l'eterogeneità di una società segnata da profonde distanze, territoriali e culturali. La biografia si allarga così alla storia di un impero nel quale modernizzazione, tradizione religiosa, autorità monarchica e malcontento rivoluzionario convivevano in modo sempre più precario. Questo sfondo impedisce di ridurre Rasputin a un semplice protagonista di cronaca scandalistica. La sua fama è inseparabile dalla crisi del mondo, che lo circondava più l'ordine politico appariva fragile. Più diventava plausibile attribuire a una figura marginale un'influenza smisurata. Il libro usa dunque il mito individuale per illuminare una crisi collettiva, senza confondere il simbolo con la spiegazione totale degli eventi. In conclusione, Rasputin, l'angelo dell'Apocalisse, si rivolge anzitutto a chi desidera un'introduzione leggibile e problematizzante alla figura di Grigorij Rasputin e alla Russia tardo-zarista. Può interessare i lettori di biografie storiche, di storia russa e di studi sulla costruzione dei miti politici e religiosi. È adatto anche a chi conosce Rasputin soprattutto attraverso cinema, canzoni, romanzi e luoghi comuni. Il beneficio principale non è ricevere una risposta definitiva alla domanda «chi era davvero?», ma acquisire strumenti per comprendere perché una risposta definitiva sia così difficile e perché le fonti su di lui richiedano cautela. La lettura connette una vita individuale alle fragilità della corte dei Romanov, alla religiosità popolare e alla crisi di un impero prossimo alla rivoluzione. Rispetto a molte opere divulgative concentrate sui dettagli più scandalosi, il tratto distintivo del libro è l'ambizione di tenere insieme il personaggio e il suo contesto, esplicitando la compresenza di documentazione, propaganda e invenzione nella sua memoria storica. Non sostituisce gli studi accademici specialistici né pretende di chiudere le controversie storiografiche. La sua funzione è piuttosto orientativa e interpretativa. Alcune recensioni segnalano ripetizioni, un limite utile da considerare per chi cerca una trattazione molto serrata. Tuttavia, per il lettore che privilegia una ricostruzione narrativa, accompagnata da attenzione alla natura incerta delle testimonianze, Lilin offre un ritratto accessibile di Rasputin come uomo, fenomeno mediatico, ante litteram, e simbolo della vulnerabilità dell'ultimo impero russo. Se vuoi supportare Nikolai Lilin, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.